La zanzara con Alessandro Milan.
Sono le 18.41, eccoci qua cari ascoltatori, anche oggi in diretta fino alle 21. Ci avvicineremo anche noi ovviamente alla partita d'esordio degli azzurri in campo contro il Paraguay in Sudafrica per i mondiali. E allora 349-238-6666 per i vostri messaggi, se volete intervenire in diretta 800-24-0024, la zanzara è tra radio24.it, il TG2.
Il debutto della nazionale contro il Paraguay, Lippi, cresceremo come 4 anni fa, le ultime novità sulla formazione, occhi puntati sul Gilardino. Il provvedimento sulle intercettazioni, Fini, la Camera lo affronterà a luglio dopo la manovra economica, sottolinea che ci sono tante contrarietà, la politica ne discuta ancora. La FIOM orientata verso il no all'accordo sullo stabilimento di Pomigliano. La Fiat convoca per domani i sindacati dei metalmeccanici. La CGIL a rischio legge e Costituzione. Inchiesta grandi appalti, alle 13 abbiamo mostrato le immagini shock di Fabio De Santis, uno degli imputati, scortato in manette a Firenze davanti al Tribunale del Riesame, l'avvocato Coppi. Bene ha fatto il TG2 a denunciare questa agonia mediatica.
Il TG2 ha mostrato, questa è una delle polemiche del giorno, De Santis in manette, oggi portato uno di quelli coinvolti nella vicenda del G8. Sentiamo Studio Aperto.
Mancano 2 ore alla sfida mondiale, tocca agli azzurri scendere in campo contro il Paraguay. Gattuso in panchina, Gilardino unica punta, tutta l'Italia davanti alla TV, maxi schermi nelle piazze, forza ragazzi! Ergastolo, nessuno sconto di pena per il padre assassino di Sanà, la 18enne marocchina sgozzata perché amava un ragazzo italiano. Prima della condanna l'uomo ha chiesto scusa alla moglie e ha detto: amo ancora mia figlia. Nuova udienza per la scomparsa di Denise Pipitone. In aula la madre ricostruisce le ore immediatamente successive al sequestro e senza mai guardare in faccia l'imputata, sorellastra della piccola, rivela: sospettai subito di lei. Che paura, ho scritto 8 pagine, esami di terza media, oggi la prima prova col tema di italiano. Emozionati ragazzi all'uscita e domani dicono ci aspetta la matematica. A 2 mesi dalla scomparsa di Vianello parla per la prima volta Sandra Mondaini, la vita senza Raimondo è vuota, racconta in un'intervista TV Sorrisi e Canzoni. Il mio dolore è insopportabile. Così siamo a terra, protesta l'equipaggio del Force Blue, lo yacht di Briatore, sequestrato dalla Guardia di Finanza. In 20 armati di cartelli e striscioni hanno manifestato oggi davanti al Tribunale di Genova. Vogliamo solo lavorare. Lo hanno ribattezzato il Boob Gate, il mistero del seno rifatto. Sara Palin immortalata con un décolleté procace e la stampa americana si scatena. Sono protesi, dicono i blog. L'ex governatrice dell'Alaska nega, ma sulla rete esplode il caso.
Ma sì, ve lo facciamo sentire perché oggi gli azzurri in campo e ovviamente per l'esordio dell'Italia poteva mancare una polemica sull'inno nazionale italiano. Da quel di Vedelago, Treviso, ieri, ma quest'inno è stato suonato o non è stato suonato? Zaia l'ha fatto spostare o non l'ha fatto spostare? Perché prima il Vapensiero e poi dopo l'inno di Mameli? Perché la Russa chiede di un disegno di legge per disciplinare l'uso dell'inno di Mameli? Perché Bocchino dice Berlusconi intervenga e Zaia si scusi? Perché Sacconi si è presentato oggi con una cravatta con il tricolore addosso per dire questo è il mio modo di dire come la penso sulla vicenda dell'inno? E poi l'inno, vi piace l'inno? C'è chi ha rispolverato, è meglio il Vapensiero, è meglio l'inno di Mameli, chi lo sa? Eccolo qui l'inno di Mameli. Ma dove è andato Vittorio Sgarbi? Dove è andato Vittorio Sgarbi? Era in linea, ci ha attaccato il telefono durante il traffico. C'è? Non c'è? Mi fanno cenno, non c'è. Ha messo giù. Era in diretta da Sofia, dove ieri è andato a accompagnare il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. E che è successo? Che è successo a Sofia? A Sofia Berlusconi, insomma, ne ha dette alcune delle sue.
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulli,
qua la parrucca, resta la barba, qua la sanguigna.
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Da quando mi sono separato ho la fila fuori. Tutte mi vogliono perché non sono scemo, sono simpatico, ricco e posso campare fino a 100 anni. E ancora Berlusconi ha una ragazza che si avvicina, gli chiede una foto. Sei una fata, peccato soltanto una foto. E poi ancora Berlusconi ha una ragazza che si avvicina. Signorina, non si preoccupi, sono di nuovo single. E così Berlusconi ieri a Sofia, poi è andato anche a Tripoli. Ci sono anche le polemiche, ma come trattiamo con Gheddafi, abbiamo rapporti con Gheddafi, ma noi in Italia invece abbiamo le polemiche legate all'inno nazionale. Come detto, l'inno nazionale, con questa polemica direi abbastanza stucchevole effettivamente. Evidentemente oggi sui giornali non c'erano notizie, perché molti giornali hanno aperto con questa notizia, non notizia, sull'inno suonato o non suonato ieri, dove Zai è andato a presentare, a inaugurare una scuola elementare. Poi che è successo? Che in realtà il portavoce di Zai ha detto: ho sbagliato io, ho voluto accelerare l'inaugurazione. Poi è arrivato per esempio Bocchino, che ha detto: Zai chieda scusa.
Zaia deve scusarsi, queste cose non devono accadere, e serve anche una parola forte, coraggiosa, chiara da parte del premier Silvio Berlusconi.
Berlusconi parli in maniera forte. Poi c'è la presidente del PD, del Partito Democratico, Rosi Bindi.
La Lega, scherzando, tra un inno e l'altro, tra una bandiera e l'altra, continua a mettere a rischio l'unità del nostro paese.
La Lega mette a rischio l'unità del paese con questa notizia, non notizia, ripeto. E poi appunto La Russa, il ministro della difesa La Russa, che ora dice: ora presenterò un disegno di legge.
Presenterò un disegno di legge per disciplinare l'uso obbligatorio in determinate circostanze dell'inno nazionale, anche se mi fa piacere che a scandalizzarsi sia la sinistra, quella stessa sinistra che quando io ero un po' più giovane, quando cantavamo l'inno nazionale, ci gridava dietro fascisti.
E insomma, La Russa, che appunto presenterà un disegno di legge per vedere come, quando usare l'inno nazionale. Poi per esempio Radio Padania, su Radio Padania oggi c'è la partita dell'Italia, lo sappiamo, alle 20:30 contro il Paraguay, dunque tutti pronti, sarete tutti pronti? Non tutti, c'è anche qualcuno che invece non la vedrà. Sentiamo per esempio l'onorevole Stucchi della Lega.
Poi questa sera alle 8:30, al posto che essere a vedere la partita, è convocata una riunione tra i parlamentari e i sindaci della Lega per parlare della manovra e per parlare quindi di possibili modifiche, per ascoltare le esigenze dei primi cittadini in merito proprio a questo testo, che vuol dire che per noi le priorità sono sicuramente altre, non sono quelle del calcio e del risultato di questa partita, che può interessare a qualcuno, ma sicuramente non riempie la pancia e non ti dà la possibilità di avere il reddito che ti permette di arrivare alla fine del mese in modo dignitoso.
Avete capito? Il calcio, una partita, non ti riempie la pancia, non ti dà reddito, e dunque l'onorevole Stucchi della Lega ha convocato una bella riunione per parlare di, non so, manovra finanziaria o quant'altro. Vittorio Sgarbi, buonasera.
Eccolo.
Eccoci da Sofia. Ma allora, ma è vero che Berlusconi ha incontrato la gradisca felliniana a Sofia?
È vero, no, che c'era una bellissima ragazza, non di bellezza astratta o ideale o da modella, ma con una mimica facciale, degli ammiccamenti, e cantando in un coro che ha accompagnato il pranzo di compleanno del premier bulgaro con Berlusconi ospite, noi che eravamo a questa colazione, e lui la vedeva, la guardavo anch'io. A un certo punto lui ha detto: io voglio donarti i dolci italiani, voglio sentire ancora una canzone, poi prenderei volentieri il numero di telefono delle ragazze che cantano. E lei, invece di fare l'aria di quella tutta ritrosa o che trova la battuta fuori luogo, ha detto sì sì, e in questo io ho avvertito qualcosa di felliniano, insomma. Ma naturalmente c'è un limite che sulla propaganda di regime anti-berlusconiana alla Repubblica, con questa ossessione della sessualità, che va bene solo se omosessuali. Gli omosessuali sono garantiti e protetti qualunque cosa facciano. La sessualità invece, così diciamo più tradizionale, è oggetto di una serie di continue provocazioni giornalistiche, quindi una cosa come questa avrebbe sicuramente determinato una stampa negativa. Io l'ho trovata divertente e abbastanza anche
lei ha detto di recente che ci sarebbero 10 milioni di italiane pronte a pagare per andare a fare la fila da Berlusconi, e lui ha detto
questo, poi lui me l'ha confermato, cioè finalmente dopo l'epoca infausta di Tarantini. Io ho detto sarebbe più propizio che mettesse un tarifario fuori di Palazzo Grazioli e vedremmo le code di persone di sesso femminile e giovanissime che incontrano Berlusconi come si incontra o si poteva incontrare un idolo del rock o dell'arte, da Andy Warhol a Clooney, e cioè l'idea di vedere qualcuno che sta nel mondo dello spettacolo e da cui si può trarre qualche beneficio, per cui tutto il mondo del Grande Fratello, della fattoria, queste ragazze che vanno il velinaggio vario, pagherebbe per essere accolta a palazzo. Quindi lui potrebbe fare un tarifario di un quarto d'ora, 1.000 euro, mezz'ora 2.000 euro, potrebbe con ciò poi assistere conventi, suore, attività di come dire assistenza sociale,
dice.
Potrebbe con i profitti delle sue prestazioni amorose fare attività di volontariato e di assistenza.
Senta Sgarbi, io devo andare a chiudere, ma cosa ci fa una statua di Garibaldi? Lei l'ha anche promossa, credo, le ha dato 7 a questa statua di Garibaldi, cioè perché il premier
potevo essere meno generoso, forse meritava 6. La ragione per cui merita un buon voto è che la prima statua di Garibaldi fatta in Italia, cioè in Bulgaria in questo caso, perché in Italia non l'hanno ancora fatta, nel 150°, cioè la presenza di Garibaldi in Italia è stata trattata con ostilità dalla Lega e da Lombardo, e la prima statua Garibaldi viene fatta a Sofia. E il fatto che Berlusconi venga a inaugurarla qua significa che qui è fuori dallo sguardo preoccupato dei bossi e dei Lombardo, e quindi può farlo senza farsi rimproverare un eccesso di italianità.
A proposito di Bossi, qui c'è la polemica dell'inno. Qui c'è la polemica dell'inno, Sgarbi. C'è la polemica dell'inno. La Lega non si sa se ieri è stato suonato l'inno o non è stato suonato con Zaia. È stato suonato prima il Vappensiero.
Queste delle cose dell'inno sono le altre cose insensate. Cioè, i valori simbolici come il presepe. Il presepe può non piacere ai musulmani, ma non è che io non lo faccio più e smetto di farlo. Cioè, la Lega dovrebbe assumere un atteggiamento non di antagonismo extracomunitario, cioè la comunità italiana ha due grandi simboli, il Natale, e con ciò tutte le feste natalizie, presepe compreso, e il 2 giugno.
Sì.
Poi chi se ne frega, puoi avere altre idee, ma non è che devi andare a rovinare queste feste simboliche. Allora inno, non inno, è tutta una cosa che fa perdere senso a dei riti che sono quelli che quando eravamo ragazzi che poteva mettere in discussione che ci fossero questi riferimenti della nostra fantasia di cristiani e di italiani, quindi lo lascerei perdere.
Un flash per chiudere, ma è vero che una delle frasi epocali da leggenda sarebbero quelle del premier bulgaro Borisov, che avrebbe detto in passato: qui in Bulgaria lesbiche non esistono, anche perché se ci fossero è perché non hanno conosciuto me. Insomma, dichiarazione.
Questo vorrebbe che l'abbia detto, ma io invece ne vedo e ne studio dei fenomeni interessanti, perché io sono per la restituzione delle lesbiche all'eterosessualità dove sia possibile, quindi preferisco sperimentarle per indurle a ritrovare una strada che hanno in qualche modo dimenticato, quindi sono un grande coltivatore di lesbiche, quindi ne ho trovate anche in Bulgaria, ma devo dire che poi non sono molto diverse da eterosessuali, nel senso che possono fare delle ricerche in campi diversi, ma poi tornare al nostro campo, insomma, per cui oltretutto poi qui, diciamo, le questioni che dicevamo all'inizio sono anche legate al fatto che pare 35 bulgari, non so di che sesso, ma immagino maschi, sono venuti a seguito Garibaldi nella sua spedizione, per cui il premier bulgaro
ha detto questa frase, insomma pare che sia entrata anche questa frase nella sua storia. Sgarbi, la saluto, la ringrazio, la lascio a Sofia, visto che
dobbiamo andare
a Sofia, la lascio, grazie il GR.
La Zanzara.
quando sono le 19:18 minuti, eccoci qua ancora in diretta, 800 24 00 24, se volete intervenire, 349 238 6666 per i vostri messaggi. È il momento del TG3.
Si è concluso da poco il direttivo della FIOM. Il sindacato chiede che venga rispettato il contratto nazionale o impossibile firmare. Il debito pubblico vola al nuovo record, 30.000 euro per ogni italiano, giù le entrate fiscali, più difficile far quadrare i conti. Fini prima la manovra, poi le intercettazioni, vigilerò sull'iter dei lavori, PDL via libera entro luglio, PD non sanno a cosa vanno incontro. Stasera è mondiale in Sudafrica, esordio degli azzurri contro il Paraguay, il tifo per l'Italia nei sobborghi di Città del Capo. Dopo il voto il Belgio a rischio secessione, ma dall'Olanda alla Slovacchia avanzano le destre nazionaliste e xenofobe. Drammatico appello del sindaco dell'Aquila, la ricostruzione dopo il terremoto si è fermata, sono finiti i soldi. Francesco Guccini, cantautore italiano tra i più colti, originali, creativi, compie 70 anni, le sue canzoni hanno segnato un'epoca.
I 70 anni di Guccini. E passiamo a Sky TG24.
Mondiali, tocca a noi. Lippi sceglie il tridente Gilardino, Pepe e Iaquinta.
L'Olanda fatica sulla Danimarca, sorpresa al Giappone e Tova KO.
Intercettazioni, Fini avverte il PDL alla Camera, prima tocca alla manovra.
Banca Italia, ad aprile vola il debito, sfiora 1.900 miliardi, entrate in calo.
Pomigliano, la FIOM parla di ricatto e boccia il piano, Fiat convoca i sindacati.
Body scanner, l'annuncio di Maroni, presto in tutti gli aeroporti e nelle stazioni.
Inchiesta G8, polemiche per De Santis in manette, attesa per il riesame.
Sgozzò la figlia perché è fidanzata con un italiano, ergastolo al padre di Sanà.
Padovese, l'ultimo saluto in Duomo, l'omelia di Tettamanzi, era un costruttore di pace.
Kirghizistan, fuga dall'inferno, centinaia di morti, ora c'è il dramma degli sfollati.
Piange il telefono perché lei non...
Anche oggi è un giorno, avete sentito nei titoli sulle intercettazioni, certo, ci portiamo avanti questo disegno di legge e se volete intervenire siamo qui anche oggi su questo tema, perché Fini, avete sentito, ha detto non ci sarà nessuna accelerata, ci sono stati 2 anni per questo disegno di legge, perché tutta questa fretta adesso, perché tutta questa fretta prima dell'estate? E poi ci sono gli appelli da una parte e dall'altra, bisogna dire che si arriva al fascismo da una parte o se no dall'altra che siamo a Sputtanopoli, sembra che stare in mezzo e dire alcune parti della legge non vanno bene ma qualcosa va fatto non va bene, e bisogna dire o siamo al fascismo o siamo a Sputtanopoli. In ogni caso, l'appello di Roberto Saviano.
Questa non è una legge che difende la privacy del cittadino, al contrario è una legge che difende la privacy del potere. È rischioso far credere che questa legge difenderà, per esempio come è stato detto, i dialoghi che avranno gli italiani con le proprie fidanzate. Non c'entra proprio nulla, nessuno ha mai pensato di pubblicare, anche se indagati, i dialoghi tra fidanzate di 2 persone o i riferimenti intimi.
Anche qui nessuno l'ha mai pensato. Qualche sms di Ricucci a Nafalchi, a dir la verità, caro Saviano, è finito sui giornali. Però c'è l'appello di varie personalità che leggono tutta una frase per Repubblica, credo, Repubblica.it, una frase, tutti la leggono, questo appello sulla legge sulle intercettazioni. Che frase è? Sentiamola da Dario Fo.
Lo sapevate che con la nuova legge bavaglio, come si dice, ebbene sarà il governo a decidere quali sono le notizie che i giornali potranno pubblicare, quelle che invece è proibito assolutamente pubblicare? Non lo sapevate? Ebbene, adesso che lo sapete, pensateci bene.
Pensateci bene, questa frase viene letta da tutti, c'è un po' di personalità, Margherita Hacchi, Irene Grandi, Lucarelli, Carmen Consoli, ma ce n'è una che invece di leggere questa frase, si tratta di Carla Fracci, sentite come vede l'étoile Carla Fracci la legge sulle intercettazioni.
La legge Bavaglio è un atto tremendo e di brutale violenza che credo si dilaterà contro tutta l'umanità.
Meglio buttarla un po' sul ridere, il grandissimo Benigni.
Volevo citarvelo un po', Dante, ma con questa nuova legge che sta passando ora alla Camera e al Senato sulla privacy, eccetera, pure tanto è stato ridimensionato perché non, ci sono delle cose di privacy intime dentro, di certe persone che non c'entravano niente e sono state tirate in ballo. No, faccio per dire, solo il canto di Francesca ci ha messo dentro Cleopatra, Semiramide, Elena, che non c'entravano niente, dicendo di loro che sono lussurioso. Ma come gli va? Ma guarda che veramente pettegolo, ma dico, ma c'è da denunciarlo veramente? Ma la privacy, a parte voi volete Brunetto Latini tra i sodomiti, non lo voleva far sapere a nessuno, ma guarda sto Dante micidiale proprio. Io volevo parlarlo, ma veramente non si, ma veramente non si può più parlare di Dante in toto, anche della Divina Commedia, se ne dovrà fare un riassunto.
È geniale Benigni, non si potrà parlare di Dante, bisognerà farne un riassunto. È il giorno dell'Italia, tutti in campo! Sì, mettiamo prima il va pensiero, perché ieri il fatto che sia andato prima il va pensiero dell'inno di Mameli, che è stato suonato a una inaugurazione di Luca Zaia, una scuola elementare in provincia di Treviso, è successo il pandemonio. Allora, dichiarazioni, la Russa che dice ora preparerò un disegno di legge per regolamentare come si fa e dove, quando si deve suonare l'inno di Mameli. Ma allora, vi piace più il va pensiero? O siete più tradizionalisti? Anche se in passato il secolo XIX, per esempio, no, il secolo XIX, credo il secolo d'Italia, chi lo sa, comunque qualcuno disse no, questo deve essere l'inno italiano. Vabbè, non è la versione di Pavarotti, eh. Cioè ce n'è una, quella di Pavarotti. E poi tra le butade anche in passato, anche lo stesso ministro La Russa disse quasi come una provocazione: beh, volete cambiare l'inno? E allora a me piace questo.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.
Nessuno, per carità, nessuno vuole mettere quest'altro di inno, anche se il 2 giugno, ricordate, c'è stato un giallo.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo.
Vabbè, sapete, il 2 giugno c'era Maroni a Varese, l'orchestra non ha suonato l'inno di Mameli ma la gatta di Gino Paoli. Ma sarà, forse ha ragione l'onorevole Marco Taradas su questa vicenda.
Mi stupisce molto che ci siano dei giornali anche autorevolissimi che aprano su questa baggianata incredibile, cioè, non si può mai aprire un giornale su quello che è avvenuto o probabilmente non è avvenuto in una scuola di un paese del... No, mi sembra assolutamente ridicolo, dà il segno, cioè se questa è la misura, l'unità di misura poi delle polemiche di altro genere, stiamo freschi, può darsi anche che altre polemiche, ne parleremo immagino, siano un po' montate come panna montata tutta questa vicenda.
Ora non abito più. Dai, votate il vostro inno, ditecelo, siete tradizionalisti, siete leghisti, volete il va pensiero, volete la gatta, volete il nessun dorma, cosa volete? Intanto manca un'ora alla partita e Rino Gattuso, il grande Rino, parla così.
Meno polemiche si fanno, meno cose si dicono, meglio è. Se dici qualcosa di sbagliato il giorno dopo, politici e altre persone ti sparano a zero. Capisci che è meglio stare tranquilli. Ma il problema è la strumentalizzazione che viene fatta ogni giorno, ma non solo con la nazionale, nel mondo del calcio, ma non di voi giornalisti, di chi... Io penso che parecchi giocatori non parlano mai di politica e non capisco perché i politici ogni volta che ci sia un evento importante parlano sempre di calcio. Questa è una cosa che mi fa diventare matto.
Questo Rino Gattuso, tra un'ora Italia-Paraguay. Allora, la borsa e poi 800-24-0024 con gli ascoltatori.
Senti babbo, ho scritto l'inno del giuramento di Pontida.
Ma te scrivi un inno al giorno?
Babbo, lavoro in regione, non faccio un cazzo tutto il giorno. Senti che figo, senti. 1, 2, 1, 2, 16. Pontida. Ponte di legno, c'è l'abbian duro, tutti Palermo.
Vabbè, l'inno di Pontida, Filippo Tivi interpreta la trota Renzo Bossi. E allora, l'inno nazionale, 800240024, manca meno di un'ora. Che dite, siete già in tensione? Michele da Roma, buonasera. Michele, dove è andato? È già a vedere la partita, non è ancora iniziata. Pierpaolo da Torino, buonasera.
Salve, Michele. Milan. Ho una curiosità, Cruciani è andato a vedere i mondiali?
Ma no, ma che...
No, ma io sono
sarà
felice,
sullo yacht di Briatore, come le ho detto. Dica
è
per
il nostro parlo. Beniamino.
Ma non lo controllo, se vuole mi informo. Dica.
No, va bene, ma mi fa piacere. Se è laggiù gli faccio un saluto da parte
va
di
bene.
Un complimento anche a lei. No, volevo dire, per quanto riguarda il discorso della Lega. Allora, la Lega ormai ha allargato la sua base di governo, la sua base elettorale, non ci sono più solo i duri e crudi bergamaschi, incazzati, di Bossi, eccetera. Ma cioè, ci sono anche degli strati popolari, no? State, io arrivo dalla provincia di Torino, dove c'è una volta si votava il Partito Comunista, adesso tutti i leghisti, eccetera. Addirittura la Bressa, che è una straordinaria persona, ha perso, perché
sì.
Speriamo rispettabile competitore. Volevo dire, questi simboli sono importanti per gli italiani. Gli italiani vogliono il loro inno, perché non sopportano che un simbolo venga cancellato. Lei si immagini se un simbolo tipo la croce, da domani dico la croce non è più la croce, è il quadrato. Cioè cosa succederebbe? I simboli sono importanti. Se la Lega vuole essere una forza trans pancia, cioè
sì, ma secondo lei hanno voluto cambiare l'inno, voglio dire, oppure si è creata una polemica sul nulla? Sì, sicuramente il fatto che il Vappensiero sia stato suonato prima dell'inno di Mameli, che è stato suonato, poi l'abbiamo scoperto, ma cioè,
sì, l'avranno suonato il ministro a distante. Ma si tolgano anche queste puzze. Vogliono, allora, se non vogliono essere veramente secessionisti, si sopportino Stinno tranquillamente, lo suona, sei un presidente di regione, suona di Stinno. Se tu non lo sopporti a casa tua non ce l'avrai il disco, non si pretende che lo canti con la mano sul cuore. Però
anche se Zai ha detto tengo l'Italia col tricolore e brinderò col prosecco se vinciamo. Andiamo a Roma da Giuliano, sì. Grazie Pierpaolo, andiamo a Roma, Giuliano.
Eccoci, signor Cruciani, buonasera.
Volevo
dire in ordine al lino,
vorrei deluderla anche lei, ma Cruciani è in vacanza, ma insomma va bene lo stesso,
scusi,
spero.
Non sapevo che stesse effettivamente da Briatore, certo. Lui se la sta cadendo, è chiaro. Cioè, sono i poveri cristi.
Dica. Guardi che Briatore se lo tenga lì, che tra poco le facciamo una sorpresa. Dica, Giuliano.
Carino. Senta, volevo dire una curiosità, perché l'inno ha le sue parole. Ora, lasciamo perdere il discorso della Lega, che non ha né capo né coda, l'inno è nostro, come è nostra la bandiera, si può convenire che sia bello o brutto,
sì,
come i colori della bandiera, belli o brutti, sono i nostri, punto e basta, non si discutono. Ma volevo dire un'altra cosa, per spezzare una lancia a favore della Lega. Se le parole dell'inno sono quelle che conosco io, che schiava di Roma il Dio la creò, non le sembra obiettivamente un po' pesante per un bergamasco sentirsi dire che è schiavo di Roma?
Però
e
è
vorrei
un
capirla meglio.
Sa come? E qui c'è un grosso equivoco. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma e Dio la creò. È la vittoria che è schiava, non è.
Che su questo ho i miei dubbi, perché ho avuto una polemica con un amico
dubbi?
E lui dice: no, è la vittoria che è schiava di Roma.
Non è che i suoi dubbi, ha sbagliato. Ha ragione il suo amico. Cioè.
Che abbia ragione il mio amico è un po' che farmi piacere, però che la vittoria sia schiava di qualcuno, trovo una frase che non ha senso.
Ma voglio dire, Mameli parlava, no? Magari.
Ma è sicuro lei che è
ma come
vittoria?
No? Ma certo.
Ma senso,
dov'è la vittoria? È una domanda. Le porga la chioma. Che sta perché? Non che schiava di Roma, il Dio la creò.
No, ma che non è un oggetto. Non è che schiava di Roma.
Se non mi faccia entrare nell'analisi, io sì, sono laureato, però non.
Il testo originario.
E questo è: dov'è la vittoria?
Vabbè.
Le porga la chioma. Che schiava di Roma, il Dio la creò. Ma che c'ha l'accento? L'accento.
Che schiava di Roma? Perché schiava di Roma?
Il Dio la creò. No. La vittoria.
Su questo ho i miei dubbi. Se lei me lo scioglie così negativamente, prendo atto e mi sta benissimo.
Non voglio fare Giuliano, non voglio fare l'esegesi di Mameli, ma insomma è così. Mi assumo questa responsabilità.
Che non ho mai letto, per la verità. Vabbè. Il testo originale lo canto, è chiaro, ma non lo
ce lo canti.
Un abbraccio, buonasera.
Ce lo canti, Giuliano?
Sono stonato anche.
Luano lo canta. Grazie, Salvatore dalla provincia di Napoli, buonasera.
Buonasera.
Di che?
volevo dirle una cosa. Io sono quasi d'accordo che lei tenta di stigmatizzare con un tono burlesco e così. Se dall'altra parte ci fosse un atteggiamento uguale. Ora io vorrei fare una proposta. Quando muore qualche soldato in Afghanistan o qualche altra parte, facciano cantare la gatta o l'altro inno che vogliono loro. E così il nostro ministro della difesa imparerà un pochettino a tutelare questi valori che sono...
Allora, la gatta Salvatore l'ho messa io perché è successo il 2 giugno, no?
Devono cantare quell'altra
il 2 giugno, sì.
Allora devono cantare...
Ma non è che l'hanno... Non è che...
durante i funerali di Stato di qualche soldato morto in Afghanistan. Voglio vedere che cosa succede in Italia.
Lei dice l'inno è un argomento talmente serio che non se ne può... Non se
io
ne
per
può.
Me sì, perché quando assisto a dei funerali e canto l'inno d'Italia, sento qualche cosa che rappresenta la nazione intera che piange in quel momento. Quando invece si manifesta qualche cosa di positivo, si canta qualche altra cosa. Allora l'inno o rappresenta per sempre l'unità d'Italia o non lo rappresenta mai. E allora il ministro della difesa, piuttosto che regolamentare una stupidata che già c'è, comincia a comunicare alle forze armate che non si canterà più l'inno d'Italia quando morirà un soldato.
Vabbè, Salvatore...
in quel momento siamo tutti solitari con quel soldato.
Però Salvatore, mi scusi, le polemiche che ha visto, io sono rimasto basito questa mattina, ho fatto la rassegna stampa a vedere una serie di giornali che hanno aperto su questa notizia. Voglio dire, c'è la vicenda di Pomigliano col fatto se ci si gioca il futuro dello stabilimento della Fiat a Pomigliano, c'è la vicenda, che ne so, il sole sulle pensioni, c'è la manovra, c'è se si vuole le intercettazioni, ma bisognava creare, cioè, tutti questi titoli per un inno che poi è stato suonato. No, mi dica Salvatore se secondo lei è una vicenda seria, insomma, per come è rappresentata almeno.
In un momento in cui c'è il debito pubblico che sale, c'è la crisi poi da Pomigliano di Tasca, non si sa che cosa succede.
Appunto, parliamo di queste cose.
Bisogna parlarne.
Ho capito, perché però i giornali non sembrava che parlasse.
La FIOM non dice altro che c'è una regolamentazione del diritto di sciopero. Come si fa a cambiare al momento quello fatto contrattuale?
Guardi, su questo non c'è nulla di cambiato, perché gli altri sindacati che hanno firmato si sono ammattiti. Guardi,
che rappresentano poco... gli altri sindacati?
No, ma come che rappresentano? Sono gli altri sindacati. La FIOM è un sindacato importante all'interno della CGIL, è orientata verso il no. Stiamo parlando di Pomigliano, siamo saltati un po' di là. Poco fa, anche, guardi, è un flash, Fini ha detto... Marchionne ha fatto delle richieste legittime, cari lavoratori della FIOM che aderite alla FIOM, guardate che i vostri diritti non sono toccati, non sono cambiati, non sono assolutamente annacquati, voglio dire, e su questo si discute. Poi Salvatore, lei dice che fanno bene alla FIOM a non firmare
all'indesit, e poi dopo si farà questo, e poi si farà in qualche altra fabbrica, e quindi o c'è qualcuno che ha la spina dorsale ancora dritta si oppone, o altrimenti cadremo sempre al ricatto di tutti quanti.
Va bene, grazie Salvatore, voglio andare a Giuseppe dalla provincia di Como. Buonasera Giuseppe.
Sì, pronto, buonasera.
Ci sente? Eccoci.
Sì, lei sente bene?
Benissimo.
Ok, niente, io rispondo al signore che mi ha preceduto per quanto riguarda i contratti, le deroghe ai contratti aziendali che sono stati fatti precedentemente qua nella provincia di Como. Noi per esempio abbiamo fatto un contratto che era tutt'altro un contratto nazionale, avevamo cambiato la turnazione, fare sei turni, cioè quattro turni di
sì, volevamo chiarire. Giuseppe, mi scusi, lei sta parlando, sì, immagino, della vicenda di Pomigliano. Allora, chiariamo, sì, per gli ascoltatori, perché sennò non si capisce nulla. Allora, la questione qual è? Che la Fiat ha detto siamo pronti a trasferire la produzione della Panda dalla Polonia a Pomigliano d'Arco, dunque circa 700 milioni di investimenti, ma in cambio di un'intensificazione di turni straordinari, una stretta anche sull'assenteismo, alcuni dati sull'assenteismo a Pomigliano sono superiori rispetto ad altri stabilimenti. I sindacati stanno discutendo se decidere di firmare questo accordo. L'hanno firmato tutti, rimane la FIOM che decide, orientata a pare per il no. Detto questo, dica Giuseppe.
Detto questo, noi in azienda, in provincia di Como, d'accordo con la CGIL e RSU, abbiamo fatto un contratto nel 2002, cui si spostavano tutta la turnazione, venivano fatti quattro turni di sei ore anziché i tre turni normali, si lavorava fino a sabato mezzanotte, con un incremento in busta paga durante i periodi d'oro fino a 2 anni fa di un contratto interno arrivavamo a prendere anche 2000 euro.
Sì, insomma,
l'anno.
Lei dice fare dei contratti di secondo livello, come si suol dire, cioè per. Quindi, secondo lei, la FIOM dovrebbe decidere, visto lo sforzo della Fiat, di dire veniamo lì a Pomigliano d'Arco, ma vi chiediamo questo, dovrebbero accettare, perché altrimenti la soluzione è che si va all'estero.
Sì. Dovrebbero secondo firmare. Me sì, perché quello che chiede, anche parte che quello che chiede l'azienda. Ha già le regole in mano, ce le ha, cioè, se vuole, perché vuole fare gli assenteisti, può colpirli benissimo, ha tutti i mezzi per colpirli.
Perfetto, va bene, io la ringrazio Giuseppe, intanto prima di andare alla pubblicità un attimo io voglio salutare il prossimo ospite, il comandante Ferdinando Tarquini, buongiorno, buonasera.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Lei
a tutti.
È il comandante del Force Blue, cioè sì. Il come dire, il comandante di Flavio Briatore.
No, io sono il comandante del Force Blu con
quello sequestrato a Flavio Briatore, poi
quello,
non è,
quello sequestrato all'Autumn Sailing.
Allora, vabbè, non è che sì, perché non è di proprietà di Briatore, quello insomma dove c'era Flavio Briatore. Ecco, diciamo così.
Esatto.
Va bene. Eccoci qui alle 19:46 minuti con Ferdinando Tarquini, comandante del Force Blu. Come va, comandante? Oggi,
buonasera a tutti. Buonasera.
Com'è che siete scesi a manifestare lei e il suo equipaggio?
Sì, guardi, noi abbiamo fatto questa protesta pacifica in relazione al fatto che questa mattina la Guardia di Finanza ci ha notificato che giovedì la barca sarà, ci sarà il passaggio all'Agenzia delle Dogane, quindi
cioè allo Stato.
Non sussistendo più la possibilità di effettuare i charter di noleggio, quindi unica fonte di reddito della nostra azienda. Viene meno la prima cosa che cade, l'equipaggio.
Cioè non potete lavorare più sostanzialmente. Siete vittima di questo sequestro del Force Blue. Quanti siete? Esatto. Quanti siete? Lei, il comandante, poi?
Siamo 20 persone.
20 persone come sono suddivise? Su un Force Blue, quante che servono? Cuochi?
Sì, noi abbiamo 5 ufficiali di Stato Maggiore, me compreso. Abbiamo 2 chef. Abbiamo 6 persone agli interni. Abbiamo 2 ufficiali di macchina e poi abbiamo la forza in coperta che sono 5 persone.
Senta, che vuol dire che praticamente passa tutto allo Stato, no? E quindi...
Sì, esatto, l'Agenzia delle Dogane poi avrà la possibilità di effettuare, come prevedono le norme, usi ambientali o a scopi legati... Sì. Alla polizia o...
Senta, ma prima di venire a quella giornata, cos'era il 21 maggio? Che giorno era?
20 maggio.
Prima ci tolga questo dubbio, ma è vero che il mantenimento del Force Blue oggi è di circa 250.000 euro al mese che paghiamo noi dello Stato, insomma, visto che è sequestrato dallo Stato? Cioè questo costa?
Purtroppo sì.
Cioè costa questo, 250.000 euro mantenere il Force Blue?
Sì, purtroppo sì.
E come mai così tanto?
I costi di gestione sono altissimi, anche perché, faccia conto, è un hotel a 5 stelle che naviga, dà servizi di super lusso a tutti i clienti che lo utilizzano.
Un hotel a 5 stelle, lo stiamo, cari ascoltatori, lo stiamo pagando noi, diciamo, noi lo Stato, l'abbiamo sequestrato quel 20 maggio, 250.000 euro al mese costa. Senta, lei ovviamente era a bordo, no, del Force Blue.
Certo. Certo.
Che è successo?
Cioè... Guardi, quel 20 maggio eravamo propensi a dare fondo all'ancora in prossimità di Forte dei Marmi, nello specifico davanti al porticciolo del Cinquale, e mentre l'operazione di manovra di ancoraggio si sono praticamente gettate su di noi le sirene di 2 vedette di finanza.
Accidente, cioè che è stato un arrembaggio, sì, comandante, no?
Sì, esatto, è stato un po' traumatico, le dico la verità.
Un po' traumatico.
Anche perché avevamo ospiti a bordo, anche perché l'equipaggio non si aspettava di certo una cosa del genere, mi è compreso. Poi i 5 finanzieri che sono venuti a bordo, poi dei 4 hanno continuato con noi la navigazione fino alla Spezia, ci hanno notificato l'avviso di garanzia per sequestro preventivo l'inizio delle perquisizioni.
Sì, ricordiamo, è una vicenda legata, poi si vedrà questa, al pagamento di dazi doganali, accise sul carburante. Esatto. Senta, ma è vera anche questa vicenda, raccontava Briatore, che un finanziere ha fatto venire la moglie, come dire, ecco il trofeo che abbiamo preso a Briatore, o a Briatore comunque?
Sì, un paio di giorni dopo il capitano della Guardia di Finanza si è recato a bordo visitando lo yacht con la moglie e il figlio, sì.
Che
è stato visto da tutti i membri dell'equipaggio, nonché anche dai finanzieri che stavano svolgendo le operazioni di perquisizione.
Cioè, che le è sembrato un po' un accanimento nei confronti, come dire, abbiamo preso il riccone, abbiamo...
Più che accanimento, l'ho notata un po' inopportuna, ecco, dico la verità, visto che eravamo in perquisizione, la barca sotto sequestro, l'ho rilevato un po' inopportuno.
Senta, c'è anche questa vicenda, vabbè, c'era anche la moglie, no, di Briatore col figlio, lei poi ha detto non è vero che io ho detto che il figlio Nathan Falco soffre per la mancanza dello yacht, però è stata una cosa traumatica anche per Elisabetta Gregoracci, che era a bordo.
Sì, sì, traumatica senz'altro, perché comunque sia ancora in vacanza, avrebbe dovuto terminare le vacanze il 23 maggio, poi è talmente intelligente che non ha sicuramente mai detto quelle parole. Anche perché un bambino di 2 mesi non si rende conto ancora di niente.
No, è chiaro.
Parlandoci chiaramente.
Senta, ovviamente io non vorrei far strada della privacy, ma insomma tutti ci chiediamo, ma con questo Force Blu, chissà lei comandante quante ne avrà viste, insomma, di feste, voglio dire, tutto, no?
Ma diciamo che le feste non sono poi così all'ordine del giorno. Abbiamo personaggi di spicco, di levatura internazionale.
Chi arriva sul Force Blue? Chi arriva, per esempio?
Ma guardi, questo c'è un po' di privacy, però le dico che viene dal cantante piuttosto che dal politico, al calciatore, al proprietario di altre barche, cioè ne vengono, ecco, dico la verità.
Ma voi, voglio dire, vi lamentate perché dite perché non potete lavorare? Cioè, vabbè, la nave adesso viene messa a disposizione dell'Agenzia delle Dogane, ma voi lavorate per una società, no? La società che l'ho detto prima. Che
sì,
società,
esatto,
è?
La società dell'Autunseni. Il problema più grande
che batte bandiera? Questo ci
Cayman, Cayman Island.
Ecco, vede, perché gli italiani dicono ma come mai tutti a Cayman Island, comandante?
La registrazione a Cayman Island è solamente una scelta da parte della società, poi uno può mettere Trinidad o Tobago o Malta o Madeira o quello che vuole, è una scelta da parte della società, improntata sulle scelte richieste della società.
Sì. No, sa, sempre bandiere, voglio dire, abbastanza così, insomma, qualcuno dice i paradisi fiscali, no?
Ma guardi, neanche fino a tanto, perché insomma noi la maggior parte delle nostre cosciere e dei nostri lavori di refitting annuale vengono sempre svolti in Italia, quindi c'è poco di
in ogni caso voi perché non potete lavorare adesso, voglio dire, o potete
il nostro problema più grande è che in questo periodo dell'anno la maggior parte degli yacht sono già completamente armati di equipaggio e non c'è nessuno che in questo periodo fa, diciamo, l'armamento, quindi le barche sono già pronte, gli equipaggi sono formati, la stagione è iniziata, diciamo, dalla Pasqua, e per 20 persone trovare un piazzamento
non è facile. Da quanto tempo è lei con Briatore?
Io sono con l'Autunseni da 5 anni.
Ah, da 5 anni. E con Briatore?
No, è con l'Autunseni da 5 anni.
Con Briatore, voglio dire, sul Force
Blue. Conosco il signor Briatore da 5 anni come cliente del Force Blue, come tutti gli anni.
Perfetto. No, perché appunto c'è questa. Lei giustamente lo sottolinea sempre, no? Perché Briatore dice non ero proprietario, ma affittavo, no? La nave. Questo è un po' l'inghippo.
Questo è quello che risulta dai contratti di charter. E presumo che risulterà anche poi alla magistratura.
Perché è vero che c'erano i quadri della Gregoraci a bordo, però uno dice mette il quadro come un...
Ma quando uno affitta una camera o un hotel a 5 stelle, dentro può mettere quello che vuole.
Certo, questo sì. Qualche nome non ce le dice, insomma. Ci diciamo Phil Collins, forse, no?
Sì, Phil Collins è stato a bordo, è stato uno degli ospiti che
Sheikh,
è stato a bordo.
Immagino.
Sì. La signora Steele, la scrittrice americana, è stata a bordo, è stato ampiamente anche descritto nelle trasmissioni televisive. Comunque, in ogni caso, siamo su tutti i giornali, quindi abbiamo fatto charter da tantissimo.
Comandante, nel salutarla, crede che ci sia un accanimento perché era briatore, oppure...
Questo non posso dirlo io, questo lo dirà il tempo, lo dirà l'avvertenza finale, questo lo dirà un po' tutto, ecco. Io dico solo che per ipotesi di reato praticamente fanno fallire un'azienda.
In ogni caso lei dice siamo 20 lavoratori, un equipaggio e non riusciamo, ci ricorda com'è? 2 chef, 2 ufficiali delle macchine, sì. 5 ufficiali di Stato Maggiore.
Esatto, poi abbiamo 5 marinai in coperta. Abbiamo poi 6 persone agli interni, compresa la chief stewardess, massaggiatrice, camerieri.
Ma
l'equipaggio è importante, dico la verità, anche perché dà una stabilità.
Anche la massaggiatrice, vabbè, ma è giusto.
Esatto, sì, perché a bordo abbiamo un centro benessere. Le dico, un hotel a 5 stelle deve offrire questi servizi.
Questo sì. In ogni caso, 250.000 euro. Questo costa il mantenimento del Force Blue allo Stato, perché l'abbiamo sequestrato sostanzialmente. Quindi a tutti
sì,
noi.
Purtroppo sì.
250.000 euro al mese. Grazie, comandante, per essere stato con noi. Ovviamente, 19.55, ci sta un ascoltatore. Sì, Sergio da Modena. Buonasera.
Sì, buonasera, ringrazio Sergio per avermi richiamato.
Dica.
E volevo intervenire.
Lei un giro sul Force Blue se lo farebbe, no? Un giro sul Force Blue.
No, è interessante, molto interessante anche questo argomento. Preferivo tuttavia intervenire sul discorso delle intercettazioni. Sì. Io premetto che sarei un elettore di destra.
Che vuol dire sarei?
Sono un elettore di destra. Ciò nonostante, io sono favorevole alle intercettazioni, perché sono convinto che limitare le intercettazioni andrebbe solo a beneficio di poche persone che molto probabilmente hanno qualcosa da nascondere. Io parlando per me stesso, che mi conosco abbastanza bene, io non ho nulla da nascondere.
No,
e
guardi,
vorrei
però
che queste intercettazioni aumentassero a dismisura.
Ma aumentassero che cosa? Perché Sergio, qui è il punto. Io quando leggo oggi il procuratore Alberto Cisterna sulla stampa, Alberto Cisterna è il braccio destro di Piero Grasso, e che dice questa legge crea problemi nell'utilizzo delle intercettazioni nei confronti dei magistrati, allora mi preoccupo e dico allora questa legge va cambiata. Però questa idea che lei dice intercettino tutti e poi che cosa? Pubblichino tutti sui giornali, cosa che nessuna parte del mondo, se non in Italia, avviene. Questa cosa no. O no, Sergio?
Sono due cose diverse.
E infatti sono due cose diverse, cioè non limitiamo l'utilizzo delle intercettazioni per i magistrati, quindi questa parte della legge va cambiata sicuramente, ma sputtanopoli questo no. Le 20:01, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, gli sms al 349-238-6666. Siamo qui fino alle 21, sì, siamo qui anche durante la partita, dalle 20:30 alle 21. Se non vedete il calcio, non buttateci giù il telefono, ascoltatori, continuate a chiamare anche alle 20:30, dalle 20:30 alle 21. Se volete andare a vedervi la partita invece, fate come volete, il TG1.
Esordio azzurro contro il Paraguay, l'Italia difende il titolo mondiale, diretta su Rai 1 alle 20:30. Intercettazioni, fini, non c'è fretta, la Camera prima la manovra, capigruppo PDL, testo definitivo, ora bisogna decidere. Ergastolo per il padre di Sanà, uccisa perché frequentava un ragazzo italiano, a Pordenone il processo con rito abbreviato. Omicidio Cesaroni, al TG1 parla la moglie di Pietrino Vanacore, dopo 20 anni ucciso psicologicamente dalla disperazione.
Questo è il TG1, invece sentiamo il TG5.
Tra mezz'ora l'esordio al mondiale dell'Italia, campione in carica contro il Paraguay. Gilardino al centro dell'attacco, migliaia in piazza davanti ai maxi schermi. Inno di Mameli obbligatorio prima di cerimonie pubbliche, lo propone il ministro La Russa dopo il va pensiero suonato in una scuola del Trevigiano. I metalmeccanici della CGIL confermano il no all'accordo su Pomigliano. Viola, dicono, leggi e contratti. Domani gli altri sindacati incontrano la Fiat. La marea nera paragonabile all'11 settembre. La rabbia di Obama per la quarta volta sul luogo del disastro. Domani parlerà alla nazione. Condannato all'ergastolo il cuoco marocchino che uccise la figlia diciottenne Sanaa perché aveva una relazione con un italiano. Bimbo rom di 3 anni investito e ucciso vicino a Bergamo dall'auto dello zio in retromarcia. Inutile la corsa all'ospedale. Tutta l'Italia pronta a tifare, tra cene a portar via, insalate tricolore, angurie e spaghettate, il menù della partita.
le angurie e le spaghettate. Avete sentito l'inno di Mameli obbligatorio nelle cerimonie pubbliche? Il ministro La Russa pensa a questo disegno di legge. Matteo da Parma, buonasera.
Buonasera, è un piacere poter parlare con voi. Come sentite, vi sto chiamando da Parma. Io volevo intervenire in quanto sono mi è capitato di dare anche il voto alla Lega in passato. Non mi nascondo dietro un dito, però pur essendo proprio perché sono di Parma e conterraneo di Giuseppe Verdi, vorrei dire agli amici della Lega che stanno andando completamente fuori tema. Cioè, il va pensiero, un lamento del popolo ebraico, non ha niente a che vedere con l'inno.
Come oggi quindi, il maestro Muti ricordava, diceva, il maestro Muti ha detto, io gliel'ho detto a Bossi che ha sbagliato inno, non c'entra niente.
Ma non c'entra nulla, sul fatto che sia una splendida canzone, uno splendido motivo, possiamo essere anche tutti d'accordo, ma non è un inno, è un'altra cosa. Tanto è vero che il Parma Calcio, ma questo non per fare pubblicità,
che fa?
No, all'ingresso di ogni partita, e lo sanno tutti i tifosi,
comincia
la partita con la marcia trionfale della Ida, che comunque è un qualcosa, è una canzone, un motivo che infonde sicurezza, fiducia.
Insomma, a questi della Lega hanno sbagliato completamente l'inno. Hanno toppato l'inno.
Dovrebbero avere un po' più meno a memoria. Forse non si dovrebbero concentrare sulle trote, ma mangiare tutti di pesce. Hanno bisogno di fosforo.
Grazie, Matteo da Parma. Voglio andare a Padova da Ernesto. Buonasera.
Buonasera. Senta, volevo intervenire sul discorso della Fiat.
Della Fiat a Pomigliano, sì, dica.
Sì, a Pomigliano, no, volevo dire, se passa come ha detto Marchioni, no, questa cosa, prendere o lasciare, non pensa che potrebbe passare anche nelle altre aziende?
Sì, lei la pone prendere o lasciare come se fosse una pistola puntata da Tempia.
Beh, insomma, come si è presentato, come è stato scritto sui giornali, mi sembra di sì. Comunque la Fiat.
Non so che giornale ha letto, su che giornale?
Su alcuni giornali.
Cioè, la questione è questa, si vuole produrre la Panda dalla Polonia a portarla all'impianto campano, in cambio però ci vuole un'intensificazione dei turni straordinari, una stretta sull'assenteismo, senza toccare i diritti, o meglio, la FIOM dice sono toccati i diritti, è una cosa incostituzionale, Fini poco fa ha detto guardate che non sono toccati i vostri diritti, questo è il punto, perché no. Poi si può discutere fino all'infinito, voglio dire, questa mattina.
Allora, come passano le notizie, sono che non si può più ammalare.
Ma no, ma che non ci si può più ammalare?
Modulamente c'è molto assenteismo, no?
I tassi di assenteismo, questo lo stesso Epifani ha detto a Pomigliano, soprattutto nelle amministrazioni. Ci sono stati dei tassi di assenteismo un po' strani, questo sì.
Perfetto. Poi non si può più scioperare, se non si può neppure scioperare, ma la forza che può avere un operaio, non so.
Ma non è così, Ernesto, non è così. Ma secondo lei si dice non si può scioperare, cioè il diritto allo sciopero, che è una cosa costituzionalmente garantita, viene in questo accordo, viene e la CISL lo firma questo accordo e la UIL lo firma questo accordo, si sono ammattiti.
Diciamo che la CISL e la UIL firmano tutto.
Attualmente. Cioè, chiaramente capisce che è una cosa chiaramente incostituzionale quello che dice, cioè non si può più scioperare. Mettessero una cosa del genere.
Queste sono le cose che passano tramite i giornali. Addirittura la CGIL ha detto che in certi punti si può anche firmare, no? Dove nel discorso dei turni, dei sabati, però incostituzionale, come dice lei, esattamente il discorso dello sciopero. La malattia.
Il problema è che non è così. Io poi non lo so nei dettagli, non è la mia materia, non è, capisce? Però questo un pochino ho letto, certo, non è così, non è che si sospendono i diritti costituzionalmente garantiti per fare la Panda. Non siamo assolutamente, voglio dire, in Corea del Nord o in Birmania, caro Ernesto. Però grazie per il suo intervento. Voglio andare a Torino da Giuseppe. Buonasera.
Buonasera.
È pronto per la partita? Lei ci abbandona alle 20:30?
No, tutt'altro, è che sono bloccato nel traffico. Qui Torino sembra tutto impazzito perché stiamo cercando tutti di tornare a casa.
Infatti.
Immaginare.
Guardi, dove la vede? La vede con amici? No, la vede a casa?
No, sono soletto, tranquillo.
Niente angurie e spaghetti?
Un po' di insalata. No, l'anguria sì, anzi, mi ha fatto bene a ricordarmelo perché ce l'ho nel frigo da qualche giorno e non mi ricordavo neanche più di averla.
Il TG5 gli ha detto le anguriate.
Vero.
Poi sono verdi, bianche e rosse le angurie. Portano
è vero,
anche
mi ero dimenticato di questa cosa.
Dica.
Infatti c'era qualcosa di politico anche nell'anguria. Dunque,
No, io volevo intervenire sul discorso dell'inno nazionale. Anch'io quando ho sentito la notizia lì per lì ho detto, ma insomma ci stiamo occupando di cose abbastanza fatue. Poi alla fine proprio ci ho riflettuto un attimo, certamente andare su titoli a tutta pagina forse è esagerato, però in realtà secondo me si tratta di un segnale, anche di un segnale preoccupante, anche perché siamo alla vigilia del 150enario dell'Unità d'Italia. Sì. E questi atteggiamenti della Lega in effetti non sono nuovi, cioè la Lega, io mi ricordo ancora il gestaccio di Bossi quando durante il canto dell'inno nazionale ci fu il passaggio dell'Italia schiava di Roma, Dio la creò, eccetera. No?
Che è la vittoria. Ora, poi che non è l'Italia. Ecco, anche però, lei è d'accordo con me che è la vittoria che è schiava di Roma, no, non l'Italia.
E poi la vittoria, sì, infatti, cioè, in effetti poi è la vittoria che è schiava di Roma, anche a me sembrava così.
No, no, ma è così.
Per carità, posso anche sbagliarmi, però in ogni caso si tratta di tutta una serie di atteggiamenti che la Lega ha sempre portato avanti e che già Montanelli a suo tempo descrisse un po' come l'apprendista stregone che sta creando tutta una serie di condizioni perché fra un po' di anni si possano cominciare a creare delle condizioni per una possibile secessione.
Non è quello,
cioè il punto è che
questo è un po' come siamo al fascismo con il disegno di legge.
No, come il disegno
di legge di intercettazione che porta al fascismo.
No, per carità, quello no. Però questa questione che riguarda l'inno nazionale, sentire anche certe volte alcune persone della Lega, magari anche, non so, per strada, magari non so, sentendole anche nel bar.
Non le piacciono queste. Dalla pubblicità, Giuseppe.
Segnali negativi.
20:13, Maria da Trieste, buonasera.
Buonasera. Dica. A lei e a tutti gli ascoltatori.
Dica.
Io volevo parlare delle intercettazioni.
Benissimo.
E sa perché? Perché oggi facevo delle riflessioni andando per strada. Questa è una legge completamente ipocrita. Sa perché? Che addirittura io scendo e c'è vicino a casa mia la questura, non le dico le telecamere che sono al di fuori della questura. Vado al supermercato, è area vigilata, dunque è pieno di telecamere. Vai ai grandi magazzini, la stessa cosa, per non parlare delle strade del centro che sono tutte piene di telecamere. Poi vai dal parrucchiere e le riviste di gossip sono tutte piene di donne che vanno a letto piuttosto con uno che con l'altro, perché vanno tutte contente sui giornali. E questa sarebbe, la legge sull'intercettazione serve soltanto per non far sapere le porcherie e i reati che compiono i politici.
Lei dice, c'è una legge che la casta e i politici si fanno.
Esatto, ma solo per loro, guardi.
Però mi scusi Maria, io rivendico ancora il diritto di chi dice, ma lei è contro o a favore della legge? Io dico chi gira la domanda a me. Cioè rivendico il diritto di vedere il giornalismo non solo come tutti degli intruppati come sono adesso, per cui bisogna stare con Travaglio o bisogna stare con Giuliano Ferrara. Estremi
parliamo
su questa
di
legge.
Privacy, ma quale privacy? Ma mi dica lei qual è la privacy? Se tutti ti possono riprendere
un problema di privacy. Scusi Maria, un conto sono le telecamere. Un problema di privacy ci sarà se in Inghilterra non si possono permettere di fare uscire mezza riga delle intercettazioni contenute negli atti giudiziari e in Italia invece ci sono articoli su composte di queste intercettazioni. Cioè intercettazioni vuol dire pronto, quello risponde, due punti, aperte virgolette. Questo sarà d'accordo con me che è un qualcosa che un pochino va fermato o no?
Una cosa, l'affare Clinton-Lewinsky è andato per tutti i giornali del mondo. E non so, lo scandalo profumo in Inghilterra è andato per tutti i giornali.
Sì, ma io non ricordo.
Ma di cosa si preoccupano tanto? Vogliono la cricca, non vuol far sapere tutte le porcherie che stanno.
Ma guardi che Maria, il ruolo della stampa è di denunciare queste cose. Io sto dicendo che io non ricordo di Monica Lewinsky pronto, due punti, aperte virgolette, e che cosa ha detto a Bill Clinton mentre mi fermo così. Non l'ho letto sui giornali. Abbiamo letto che è successo questa cosa, e questo è giusto, la stampa deve denunciare laddove c'è il potere, e la questione è se farlo con vagonate o paginate di intercettazioni finite sui giornali, tutto qua, dopodiché insomma la legge è sicuramente da cambiare in diversi punti. alle 20:17, 800 24 00 24. Ancora ascoltatori, manca un quarto d'ora scarsa a Paraguay Italia. Maurizio da Genova, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, era quel discorso, diciamo, quel specie di sondaggio che ha lanciato per cambiare l'inno. Io proporrei finché la barca va di Orietta Berti.
Vabbè, non ho detto di cambiare l'inno, dico che inno vi piace, finché la barca va di Orietta Berti, è impazzito.
Direi che è quello più appropriato al, diciamo, al nostro paese.
Ah, vabbè, la provocazione. Non...
Sì, beh, è chiaro che volete.
Vabbè, finché la barca va di Orietta Berti, non ce l'abbiamo.
Il nostro modo di vabbè, di affrontare, diciamo, le cose, i problemi.
Vabbè, grazie Maurizio. Voglio andare a Lucca da Riccardo. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io no, volevo intervenire un po' sull'inno, no? Io sono, ho 61 anni, sono un operaio, e però devo essere, ho sempre, sono stato di destra sociale, ma destra sempre, certi valori, i miei genitori erano anche loro operai, mio padre era un manovale, mia madre è sempre andata al lavoro e tutto il resto. Io mi ricordo negli anni 70, quando uno diceva, beh, è bello l'inno nazionale, oppure fascista di qui, fascista, questi sinistroidi che adesso invece
come ha detto, come ha detto La Russa, dice, sì, quando negli anni 70 ricordavamo,
esatto,
l'inno, ci davano dei fascisti.
Ma io me lo ricordo benissimo, ma cavolo se me lo ricordo, ma uno bastava dire viva l'Italia, fascista, e tutto il resto. E ora questi intellettuali che bevono lo champagnino sull'attico col ditino alzato, no?
Ma chi?
Che sono questi sinistroidi qui col ditino alzato, che fanno tanto così, l'Italia di qui, l'Italia di là, ma negli anni 70.
Erano quelli che davano dei fascisti.
Ma ricordate com'è che erano questi qui?
Va bene, grazie Riccardo. Voglio andare a Firenze, da Giorgio, buonasera.
Sì, buonasera. Dica. Senta, io non ce l'ho con lei assolutamente, perché sicuramente...
Beh, anche se ce l'ha con me, va benissimo.
No, ma io non ce l'ho, figuriamoci. A me mi dispiace molto che si passa dal puritanesimo al vittimismo. Puritanesimo quando magari ci sono dei soggetti come... Non sono berlusconiano, ma comunque quando ci sono delle inchieste allora bisogna far luce, perché il moralismo, eccetera. Quando però poi non ci sono, diciamo, personaggi scomodi, tra cui Silvio Berlusconi, ma anche altri, ci sono soggetti come Flavio Briatore,
sì.
Flavio Briatore,
sì.
FB erano le lettere che hanno trovato dell'argenteria e dei tovaglioli di dei tovaglioli ovviamente sul Force Blue, che guarda caso anche lì è FB.
Sì.
Cioè, e mi dispiace sentire Radio 24 che dia voce a un povero futuro disoccupato da 30.000 euro al mese, insieme alla sua compagnia di disoccupati futuri.
Ma chi 30.000 euro al mese? Chi? Il comandante?
Lei pensi che un comandante di una nave di questo genere non prende meno?
30.000 euro al mese? Ma che, richiamiamolo subito.
Ma richiamiamolo
al comandante. Glielo prometto, lo stiamo richiamando. Lo richiamiamo. Se risponde, se 30.000 euro al mese, Giorgio, ma a me pare. Vabbè, poi magari non ci dirà quanto vuole guadagnare. Richiamiamolo subito, vediamo se risponde. Lei dice: Giorgio guadagna 30.000 euro al mese, il comandante Force Blue.
Mi dica.
No, dico, secondo lei guadagna 30.000 euro al mese? Accidenti.
Ma guardi, un comandante di una nave di quel genere pensa che guadagni meno di quella cifra lì, che sta H24 a disposizione.
Ma io sarei veramente sconvolto, però sarei contento per lui, ma voglio dire, 30.000 euro al mese mi sembra...
Comunque
Giorgio, stia con noi, perché lo stiamo richiamando, se per caso risponde, perché avevamo l'appuntamento prima, vediamo se questa domanda ci è mancata, vediamo. Giorgio, lo stiamo richiamando, vediamo. Gianfranco da Roma, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
No, aspetti Gianfranco, vedete subito, l'abbiamo richiamato. Comandante, buonasera.
Buonasera a tutti.
Qua c'è Giorgio da Firenze che le vuol fare una domanda che io non le ho fatto prima. Dice: Giorgio, quanto guadagna secondo lei il comandante Ferdinando Tarquini, comandante del Force Blue?
30, io guadagno quello che guadagnano gli altri comandanti come me, che sono
in
questo
euro
mercato
al mese.
Da tanti anni.
30.000 euro al mese, dice Giorgio da Firenze, comandante.
Giorgio da Firenze è più fortunato di me.
No, dice che lei guadagna 30.000 euro al mese.
Io non
che...
faccio il suo lavoro, ma conosco molti che guidano navi molto più piccole della sua, che prendano più o meno sui 20.000. Lei se prende meno, magari bisognerebbe che qualcun altro facesse alcune indagini, perché mi sembrerebbe strano.
Si vede che sono poco fortunato rispetto agli altri.
Comandante, non ce lo vuole dire, quanto si aggira la cifra? Su,
non sono dati che posso assolutamente...
No. Un po' dai. Però, perché Giorgio era sconvolto, dice, ma com'è che fate parlare a Radio 24 il comandante disoccupato a 30.000 euro al mese? Insomma, non è, lei dice, non è
dico,
quella cifra.
Probabilmente Giorgio di Firenze è più fortunato di altri.
Vabbè, comunque, Giorgio dice attorno ai 20.000... Comandante, niente, dove vede la partita?
Dove? No, io sono in barca, sono ancora in barca.
Vabbè, niente, la ringrazio, l'abbiamo richiamata Giorgio, ovviamente non ce l'ha detto, poi sua libertà dirci quanto guadagna oppure no. Giorgio è soddisfatto, no?
Io sì, sono soddisfatto.
È convinto?
Soddisfatto. Guardi, anche la Guardia di Finanza, dopo questa mia telefonata, no, che so io, ma sicuramente perché... Sembra che la Guardia di Finanza siano stati degli orchi che sono saliti a bordo dei poveri piccioncini.
Attenzione, fermo Giorgio, c'è l'inno nazionale, ci sono le squadre in campo. No, a corte, vabbè, insomma, comunque gli italiani cantavano tutti l'inno, forza azzurri, sono lì in campo, l'Italia contro il Paraguay, sta piovendo in una maniera incredibile a Città del Capo, piove da 24 ore, voglio andare a Luca da Novara, chi ci vuole abbandonare degli ascoltatori, se volete vedere la partita, andate a vedere la partita, se volete stare qui, state qui per favore che dovete aiutarci, Luca da Novara, buonasera.
Sì, buonasera a lei, signor Milan. Niente, volevo aprire l'ennesima parentesi sulla vicenda Fiat, Marchionne, Pomigliano, operai, sindacati. Io sono un ex tesserato CISL, quindi un sindacato moderato, si può dire, rispetto a una Fioma o qualcos'altro. E devo dire che le vecchie idee che comunque mi hanno fatto abbandonare il sindacato sono ancora presenti negli stabilimenti in Italia. Quando invece in questo momento, al posto di queste vecchie idee, perché sono vecchie queste idee di questi sindacati italiani, devono praticamente sostituirsi con delle idee, ma anche con delle proposte, anche da parte loro, per incrementare anche quella produttività che il signor Marchionne chiede, perché alla fine chiede soltanto una produttività.
Sì.
Se in Polonia fanno tot macchine...
Sì, il concetto è, capisco che suoni un po' come una proposta capestro, o meglio a dire, si fa così, a queste condizioni, noi veniamo a portare 700 milioni di investimento, però, cari sindacati, dovete fare uno sforzo di produttività, stringere un po' sull'assenteismo, fare più turni di lavoro, eccetera, altrimenti niente, ecco, lei la vede come una proposta ragionevole, nel senso che bisogna uscire un po' dai vecchi schemi?
Ma certo, ma sono idee vecchie di 30 anni fa, queste qua, ormai le cose sono cambiate, io sono un dipendente di una piccola impresa, ho lavorato in una grande impresa, ho lavorato in una media impresa, e le ditte piccole come la mia come la mia, nel senso come, che lavoro sì. come dipendente, esistono grazie alle grandi imprese. In Italia purtroppo non si sta creando un tessuto economico di piccole imprese dove praticamente non ce la fanno a stare a galla. E in Italia abbiamo delle grandi imprese, anche la Fiat, perché vabbè sì. sempre esistita, comunque esempio una grande realtà, al di là di quelli dei vecchi incentivi statali che si davano, anche a fondo perduto, però di grandi imprese, ma anche multinazionali che attraggono investimenti, know-how, persone, è questo che alla fine rende l'Italia competitiva, ma competitiva anche a livello interno, internazionale, cioè con potere decisionale.
No, ma è chiarissimo, Luca. Io devo andare alla borsa e poi vedo Capitan Cannavaro che sta stringendo la mano al capitano del Paraguay, che non chiedetemi chi sia. È quasi tutto pronto. Allora tra poco la partita inizia. 0-0, tranquilli cari ascoltatori, non abbandonateci. 3 minuti e 40 secondi, un'Italia che attacca ma è sempre 0-0. Chi è che abbiamo? Fabio Caressa?
Lo scarico su Zambrotta.
Sì, è Fabio Caressa, è Sky. E allora l'Italia attacca, vi terremo aggiornati. Maria da Trento, buonasera.
Che
ci fa qui? Non segue la partita?
No, stavo seguendola,
ecco.
Però sono stata chiamata da voi. E quindi
certo, ci perdoni.
Guardi, io ho 70 anni, ho lavorato un sacco, lavoro ancora, no? Aiuto un figlio nell'amministrazione, lui ha un'azienda artigiana che è partita da 2 anni, 3 quasi, ecco, quindi tengo un po' di amministrazione, controllo i conti, eccetera, eccetera. Faccio un gran sacrificio. Ma questi signori lavoratori di della Fiat di
Pomigliano.
Esattamente, dico, nessuno lede i loro diritti, ma se loro non vogliono fare sacrifici, il lavoro è sacrificio, ma è anche gioia.
Beh, insomma, sacrifici li fanno perché lavorano, certo, il punto però io lo capisco, lei dice...
Ma scherziamo, se fanno i turni, ma è lo stesso, fate i turni, guadagnate 2 lire, preparate il domani per i vostri figli.
Lei dice ci vorrebbe, ma io ho visto, guardi, molti lavoratori ieri intervistati a dire io ho 3-4 figli e spero che la FIOM firmi perché io ho sempre lavorato, voglio continuare a lavorare e mantenere un futuro ai miei figli.
Però loro devono punzecchiare la FIOM, la FIOM è ben tutelata.
Vabbè, certo, ma la FIOM è anche il sindacato di metalmeccanici più numeroso, credo,
sì,
decideranno, faranno, credo, un referendum. Intanto io la ringrazio, Maria, la lascio alla partita, mentre a proposito di partita, noi, visto che parliamo di Italia-Paraguay 0-0, vogliamo andare a casa del nemico, ma mi dicono che non è a casa, è questa Claudia Galanti, buonasera.
Buonasera, possiamo dire... nemico addirittura.
No, avversario. La paraguayana più famosa d'Italia, nata da Asunción, vero?
Ecco, bravo.
Si dice paraguayana o paraguagia? Come si dice?
Paraguagia, si
paraguagia.
Dice.
Dove sta? No? Com'è che non sta vedendo la partita?
Non sto vedendo la partita, perché sono a Firenze, sto lavorando, ho appena finito e adesso vado di corsa in albergo e la guardo di là.
0-0 siamo,
ecco, meno male.
Ma questo Paraguay è forte?
Ma non lo so, penso di sì, penso che come tutta la squadra sudamericana... è forte, cioè Brasile è forte, Argentina è forte, Paraguay nel suo piccolo anche, però comunque io tifo per tutte e due, per l'Italia, per me un pareggio sarebbe perfetto.
Eccolo là, per noi no, lo dobbiamo subito iniziare con un pareggio con il Paraguay, ci scusi, insomma puntiamo più a una vittoria. Senta, ma in Paraguay ci sono polemiche sull'inno nazionale, in Italia non so se ha sentito, ci sono l'inno nazionale, c'è chi lo canta, chi non lo canta.
Lei lo sa?
Ci
sono sicuramente, solo l'Italia che fa casino per ogni cosa.
Facciamo casino per ogni cosa. Ma lei l'inno del Paraguay lo sa?
Oddio, non me lo ricordo.
Ah, mannaggia.
Non chiedermi di cantarlo, ti prego.
No, non chiedo di cantarlo. Allora, Claudia Galanti, come vede questi mondiali? Ma in Paraguay almeno, non so, tifano, che fanno? Che si fa? Qua in Italia ci si ritrova tutti, si mangia la pizza, si guarda la partita. In Paraguay che si fa?
In Paraguay si fa l'assado, si chiama. Sarebbe una grigliata a casa degli amici con la birra e la carne alla griglia. e sicuramente saranno tutti lì con la TV a guardare la partita.
Certo. Ma questi, ma che sperate, di passare un turno oppure insomma, come squadra, no? Sperate addirittura di andare avanti?
Ma che sperate? Una parola grossa, perché io non c'entro niente. Veramente tifo di più per l'Italia, che anche la vedo molto molto debole. Ah, però
no, traditrice del Paraguay, ma come tifa di più per l'Italia? Se la sentono.
Io sono solo nata in Paraguay, quindi comunque rispetto per loro, però Italia mi ha dato molto di più, mi ha dato tante cose belle.
A proposito di cose belle, mi dicono qua deve eleggere il calciatore più bello italiano, chi è? Cannavaro, immagino. No,
è certo
Cannavaro. E poi
vogliamo dire, ma il calciatore più bello italiano che è al mondiale,
no, quello che vuole, insomma.
Beh, Cannavaro, Borriello non sono male, sicuramente.
Cannavaro vuole uno al mondiale, c'è l'altro no, non ce l'ha fatta Borriello.
Peccato.
Borriello, meglio Cannavaro o meglio Borriello?
Meglio Cannavaro.
Ma li conosce? Perché si sa, insomma, nell'ambiente un po' i calciatori bazzicano, no? Nel vostro ambiente.
Sì, a Cannavaro, la sua moglie, certamente, li conosco. Li ho trovati anche a Miami adesso, giorni fa, prima di che partissero. Borriello, anche lui, un amico, sì. Ex de Belém, anche lei è amica mia.
Sì.
Quindi li conosco un po'. Mai avuto un fidanzato calciatore.
Ah, e come mai? E come mai? Mai dire mai, insomma, sì.
Mai dire mai, ma non preferisco come amici.
Preferisce come amici. Si affretti a andare nell'albergo, perché qua sempre 0-0, tanto voglio dire 0-0, tanto se vince l'Italia lei è contenta perché vince l'Italia, se vince il Paraguay è contenta perché è nata ad Assunzione, quindi va bene, se finisce pari pure, mi sembra di capire.
Sì, anche se finisce pari pure, anche se credo che non va bene se finiscono pari, no?
Non va bene, un punto, insomma, per noi no, insomma, si spera di vincere, però poi sono tre partite, vediamo un po' come va a finire. Intanto 0-0, la ringrazio Claudia Galanti per essere stata con noi, grazie okay, ovviamente, in bocca al lupo per un bacino, no, da Claudia Galanti un bacino, io mi emoziono poi, grazie. Andiamo a Giorgio da Torino, buonasera.
Buonasera.
È un bacino dalla Claudia Galanti, lei non l'ha mai avuto, eh?
No.
Vabbè.
Beato lei che fa quel bel lavoro.
Sì, vabbè, stava al telefono, Non è Giorgio, vabbè, dica. Lei la partita non la vede? Che ci fa con noi? La ringraziamo?
No, non ho la televisione in casa, sono 4 anni non ce l'ho, si vive benissimo.
Va bene. Tanto guardi, sono sempre 0-0, poi se succede un gol...
No, a me piace il calcio, non sono uno di quelli.
Volevo a chi tiene di Torino? Lei è del Torino? È disperato?
Sì, no, non tenevo molto la Juve, sono diventato juventino dopo la grande manovra di Palazzo che è stata architettata contro la Juventus.
Ah, è uno di quelli anti-Inter, no?
Ma sì, è un conflitto di interesse pazzesco.
Vada tranquillo, io tengo al Milan, quindi vada, spari pure sull'Inter.
Proprietari dell'Inter e proprietari di Telecom, la Telecom che spiava le squadre avversarie. Cioè, un conflitto di interessi così grande, è vero che si vede l'elefante, non vediamo.
Complottone, vabbè, dica Giorgio.
Pazzesco, è così evidente, non capisco perché tutti questi grandi giornalisti...
Addirittura così evidente, insomma...
È così. Moratti non era... Tronchetti Provera non era presidente di Telecom,
sì,
al tempo delle intercettazioni, e Tronchetti un uomo Inter. Poi anche lo stesso Moratti mi pare che fosse in consiglio di amministrazione Telecom a quell'epoca.
Ma scusi, lì la vicenda era che è anche stata un po' accertata. Che Tronchetti ha detto: guardate che qua, perché ha detto a Moratti, guardate che qua sta succedendo qualcosa sugli arbitri, eccetera. Effettivamente qualcosa stava succedendo. Adesso non è che mi si può
ancora. Questo è il sistema, no? Il sistema Italia va avanti così. Poi noi italiani siamo quelli della raccomandazione, mi raccomando, dai, lo sai, qui là. Poi avevamo un allenatore che era un grande banfone napoletano e sono andati a nozze con quello che diceva per l'allenatore, il presidente.
Moggi, il presidente, certo, il direttore generale della Juve.
Ma lui parlava così, goliardico, chiuso l'arbitro nello spogliatoio, vabbè. Sì. Tra l'altro, quando ha chiuso l'arbitro nello spogliatoio è perché la Juventus aveva subito dei gravi torti arbitrali.
Che poi non era vero, non è vero, pare che l'abbia mai chiuso, non si capì. Forse
appunto, ma
si bullava così.
Ma esatto, quella stessa partita dimostrerebbe che non c'era sistema a favore Juve, perché...
Adesso che non c'è il sistema Juve, guardi qua Giorgio, noi esageriamo. Comunque dica.
Una cosa voglio aggiungerla. Quando fu squalificato il Torino negli anni 30, il grande Torino, e lì c'era la prova di una partita, c'era la prova provata. Gli tolsero lo scudetto vinto dal Torino, ma non fu assegnato a nessuno, fu congelato, quindi anche contro la giurisprudenza sportiva sono andati.
Ma sì, però secondo me se tolgono quello scudetto all'Inter non è che gliene frega più di tanto, poi sì, fa numero, però è uno scudetto che gli interisti non sentono veramente, lo scudetto di cartone, diciamo la verità.
Ma quello senz'altro.
Ma lei vuole intervenire su che? Sul calcio?
Sull'Inno d'Italia.
Sull'Inno d'Italia.
È stupefacente che questi nuovi difensori patrioti ineffabili che difendono a spada tratta l'Inno d'Italia, ma io mi chiedo, conoscono le parole? Perché io casualmente ce l'ho davanti, sono un'ottantina di versi, di cui
non
si conoscono
tutti,
i primi 5 o 6. No, ma comunque si parla di Balilla, i bimbi d'Italia si chiamano Balilla, il suono d'ogni squilla, i vespri suonò, si parla di Legnano, quindi c'è anche materiale leghista, la famosa battaglia di Legnano che è diventata una icona storica della Lega, no? Per cui questi personaggi, Siampanti alla morte è ripetuto almeno 30 volte.
Sì.
Poi sono giunchi che piegano le spade vendute, già l'Aquila d'Austria ha le penne perdute, il sangue d'Italia. Siamo nel terzo millennio, ragazzi.
Ho capito, ma questi sono. Ma guardi che. Ma perché lei dice Balilla? Mica si rivolge al fascismo.
Ma perché il fascismo ha pescato.
C'entra? Scusi, ma il Balilla di cui parla Mameli, mica è il Balilla del fascismo. Sarà scritto nel 1800, ma.
Sì, ma il fascismo si è
Ha preso il termine.
Un po' da fin dall'antica.
Guarda, io non faccio il saccentone, ma sa, col computer si può tutto. Balilla, nell'inno di Mameli, il soprannome del bambino che col lancio di una pietra del 1746 diede inizio alla rivolta di Genova contro gli austro-piemontesi. Cioè, non è che è un inno, mi sta dicendo un inno fascista, insomma, questo mi sta dicendo.
Ma il fascismo era fatto di retorica, quindi pescava a piene mani da questa. Poi parla anche di religione, le vie del Signore, cioè un inno che rappresenta tutti gli italiani non dovrebbe essere ateo, tra l'altro, no? Altra cosa.
Vabbè, ma voglio dire...
Noi non conosciamo questo inno, conosciamo le prime 4-5.
Ma è stato anche messo come inno nella Repubblica, quando c'era la Repubblica del 46, che è nata dopo la tragedia del fascismo. Però secondo lei i padri repubblicani avrebbero messo un inno inneggiante al fascismo?
Ma certamente, però io volevo fare un discorso più musicale che
le piace?
Non mi piace.
Sempre 0-0, 20:48 minuti, l'ultima parte della Zanzara. Io devo fare un monumento agli ascoltatori che stanno con noi. Carlo Genta, stanno con noi invece di vedere la partita, magari sono al telefono con la partita, con la televisione a fianco. Cioè, Carlo Genta, come va?
Ciao Alessandro, poi li aspetto anch'io dopo il GR delle 9, sì, naturalmente, certo. Per parlare ovviamente della partita. Beh, 0-0, 19 minuti di gioco, però una buona Italia con personalità, con un Paraguay abbastanza spigoloso.
Dopo 30 secondi stavano frantumando la caviglia a Montolivo.
Meno
entrata,
di 30, 15.
Subito per far sentire i tacchetti, questi paraguagi. Che c'era prima Claudia Galanti, che ci ha dato un bacino, sì. Carlo Genta.
Allora, a me no.
A te no. Davide da Treviso, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ma lei la partita non la vede?
Ma certamente, la sto guardando in tedesco oltretutto.
In tedesco.
Sì, perché io sono metà tedesco, metà italiano, ma diciamo che sono italianissimo in realtà. Ma
cioè capisce meglio in tedesco?
No, beh, capisco in italiano, ma è così per divertimento, mi piace guardare in tedesco perché comunque ho fatto una vita in Germania, perciò
così.
Vabbè, dica.
Vedere cosa dicono i tedeschi della nostra
nazionale. Sti tedeschi, che hanno vinto 4-0, alzano subito la testa, disgraziati.
Sto sperando che facciamo bene noi, così posso schiacciare fare qualche brutto commento sulla loro nazionale domani, che magari... Vabbè, io lo chiamavo in realtà per fare una provocazione.
Sì.
Ma se il nostro governo attuale avesse fatto, sto parlando più che altro per le intercettazioni, eccetera, avesse fatto una legge esattamente contraria di ciò che ha fatto, perciò liberatoria nel senso di andare a registrare tutti. La sinistra e tutti coloro che praticamente in questo momento lo stanno criticando.
Uno stato poliziesco, che è le vite degli altri, la Stasi.
Probabilmente sarebbe arrivato a dire che praticamente era più fascista ancora.
Abbastanza.
È quello che non riesco a capire, perché c'è sempre questo momento che
però vede, lei ragiona per estremi opposti, anche lei cade un po' in questa idea che se passa questa legge, che peraltro non è ancora legge, ricordiamoci, la Camera, e non passerà così, ma questo è il mio pronostico, valgo zero. Se passa questa legge siamo al fascismo, secondo qualcuno. Se non passa questa legge, cioè se passa invece questa legge, evita, per chi invece la difende, sputtanopoli totalmente.
La provocazione
mi piace. Grazie Davide, c'è un calcio d'angolo per il Paraguay. Che succede, Carlo? Siamo sotto arrembaggio da parte
succede
del Paraguay.
Succede che il Paraguay sta provando a fare qualcosa, ma non
paio di calcio d'angolo. Però adesso c'è il calcio d'angolo, attenzione, va bene.
Paraguay ha due attaccanti forti, soprattutto Barrios, che è stato naturalizzato un mesetto fa, un argentino che ha fatto 19 gol in Bundesliga col Borussia Dortmund, tre amichevoli Paraguay, 3 gol, quindi non sono gli ultimi arrivati.
Ci siamo salvati almeno per il calcio d'angolo, abbiamo respinto la difesa e dunque vediamo, ora c'è un contropiede clamoroso, Montolivo punta, punta, ma che tira che io e te Carlo Genta dai 18 metri, tiravamo più o meno così. Francesco da Verona, buonasera.
Buonasera Alessandro.
Eccoci,
Mina.
Dica.
Tutto bene?
Benissimo.
Lei, se lei mi permette, di cambiare momentaneamente registro, però rimanendo nel tema del giorno. Quello che è, quest'oggi i giornali hanno fatto risalto del famoso inno suonato prima, suonato dopo a Treviso. Ecco, e mentre un trafiletto è venuto fuori sia sulla radio che sulla televisione, che il debito italiano sta sfiorando 1.900 miliardi.
Sì, sarà più importante, dice la seconda notizia. No. Invece
lei il giudizio se lo so.
Vabbè, però guardi,
ascoltavo, ho sentito che dobbiamo pagare anche 250.000 euro per mantenere un Panfilo.
È certo, lo yacht di Briatore, 250.000 euro al mese ci costa, gliel'abbiamo sequestrato, è sotto il controllo dello Stato e questo costa, per mantenere quel Panfilo lì, quello yacht, ci costa 250.000 euro. Però lei dice, io capisco la sua obiezione, dice qual era delle due notizie la più importante, però sa, non è che tutti i giorni possiamo titolare sul debito. Oggi i giornali, alcuni giornali hanno titolato sull'inno d'Italia, perché francamente ieri era domenica quasi semi estiva, non c'era niente su cui titolare, quindi questa polemica è diventata in prima pagina. Intanto sempre 0-0 al 23esimo, ma Carlo, il Paraguay ancora poco fa è arrivata al tiro, insomma,
cosa stanno facendo anche loro, però insomma mi sembra che l'Italia fin qui abbia approcciato bene la partita, adesso bisognerebbe tirare in porta,
siamo in attacco, c'è una punizione. Intanto mentre seguiamo questa punizione nel pomeriggio, Carlo, che è successo? Il Giappone so che ha vinto.
Il Giappone ha vinto 1-0. Contro il Camerun di Eto'o, molto deludente. Tra l'altro risultati che ci interessano da vicino, perché questo girone incrocerà appunto quello di Giappone-Camerun. Ha segnato Honda, il giocatore del CSKA di Mosca, però Camerun assolutamente deludente, come Eto'o che non ha strusciato pallone. L'Olanda nell'ennesima partita bruttina di questo mondiale ha battuto 2-0 a Danimarca con un gol lonzo all'inizio e poi un tap-in finale su un palo colpito. Gol di Kite, forse futuro interista.
E allora, visto che sempre 0-0, intanto qui Italia-Paraguay, Salvatore da Torino, buonasera. Grazie per essere stato con noi. Lei la partita, non gli frega niente?
Ma no, assolutamente sì.
Ce la sta guardando?
Sì, la sto guardando, perfetto. Sono con le cuffiette, col telefono e il telefono col silenzioso, con il televisore. No, comunque la seguivo perché, dottor Milan, lei è spettacolare, insomma, lei è Radio 24, vi ascolto sempre.
Feda, io volevo solamente dire questo. Se, scusi la provocazione, però se lei adesso per radio dicesse che Berlusconi è un corruttore, farebbe il giro del mondo, no? Direbbero che Radio 24, che ne so, è una, cioè, una radio che fa politica, no?
Beh, direi anche una cosa falsa, banalmente, insomma. È stato condannato per corruzione.
Vabbè, diciamo che non è uno stinco de santo. Però io mi chiedo, non c'è nessuno che ascolta Radio Padania?
Beh,
io sono un masochista perché a me piace la politica. Mi piace la politica, oltre a Radio 24 la
Segui
mattina
Radio Padania.
Ascolto...
E che succede? Danno del corruttore a qualcuno?
No, io ascolto Radio Padania, ascolto Radio 24.
Il nostro
Radio
amico
Popolare.
Salvini, l'onorevole Salvini.
L'onorevole Salvini, che è tanto educato, gentile, che io ascolto veramente con molto interesse, anche se non condivido niente di quello che dice. Ecco. Però cioè io sfido i lettori, le persone, i giornalisti di Radio 24, della RAI, di ascoltare Radio Padania.
Vabbè, ma noi siamo in onda, che facciamo? Io ogni tanto, l'onorevole Salvini, possiamo invitarlo, cioè, è nostro amico, ci ascolta, magari ci sta ascoltando, sta vedendo sicuramente l'Italia. Io, Salvatore, però con lei devo chiudere perché il tempo corre, non so dove vuole arrivare la sua provocazione, ma ce la teniamo così. Carlo, sempre 0-0, ma tra un attimo tu prendi la palla continui subito dopo il GR. No?
GR, qualcos'altro, e poi fino alle 23 stasera per... anche per avere dopo partita, per dare spazio agli ascoltatori, comunque chiamati a intervenire da subito, quindi anche quelli della Zanzara, se vogliono, possono
restare. Sì, sono rimasti di Fabio da Roma, Antonio da Lecce, se
posso
volete
restare in linea.
Certo, Fabio da Roma mi dicono vuole intervenire su Marchionne, magari su
Marchisio.
Cambiamo tema. 800 24 00 24 per telefonare sul calcio. Grazie a tutti, Riccardo Poli e Laura Marchesi in redazione, Valeria Bernardi è lì in regia, se volete domattina alle 7:30 sono qua, se no domani la Zanzara. Ciao.
La Zanzara.